il professor Carlo Sorrentino, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tra le novità, diciamo, di questo periodo politico c'è anche questo straordinario interesse per i sottosegretari che non avevamo mai registrato, non so se è d'accordo.
Sì, diciamo che ci troviamo davanti a una situazione bizzarra. Da una parte abbiamo il Presidente del Consiglio osannato come l'uomo della patria, il salvatore non solo dell'Italia ma dell'Europa probabilmente, e dall'altra parte invece continuano pratiche che insomma, ci riportano alla solita politichetta, insomma, no? Questa volta condita con questa davvero grottesca discussione intorno alla presenza femminile. Dico grottesca non perché sia un problema poco serio, ma perché è evidente che, come si dice, la toppa è peggio del buco se si risolve attraverso qualche sottosegretariato in più.
L'altra cosa che incuriosisce è che tutti i giornali di oggi hanno un articolo dedicato alle gaffe dei sottosegretari, una galleria, diciamo così. Quella che spicca oggi è quella del sottosegretario all'istruzione, che insieme alla cultura sembra essere un po' penalizzato, Rossano Sasso, che ha detto: chi si ferma è perduto 1000 anni ogni minuto, che è una frase di Topolino, e lui ha detto era di Dante, diciamo così. C'è questa queste gallerie, non so se le ha notate.
Sì, diciamo che sono sottosegretari pop, insomma, no? Quindi confrontano Dante con Topolino, che può essere anche una cosa di alta cultura dadaista, diciamo così, insomma, no? Un po' come la sottosegretaria che ha detto che lei non legge un libro da 3 anni e l'hanno messa giustamente alla cultura, così forse avrà più possibilità di farlo, non lo so, insomma, c'è un'azione pedagogica nei loro confronti. Il problema è che quello che abbiamo denunciato tante volte, diciamo, i problemi sono due: da una parte la selezione della classe politica che non avviene di fatto, insomma, no? Dall'altra parte il fatto che tutti parlano troppo, straparlano, e ciò non di meno alcune dichiarazioni lasciano ugualmente stupito. Sì, anche a me aveva colpito questo florilegio di perle che, ma sai che cosa, anche ormai non si perde più memoria di niente, insomma, no? Se io dico una stupidaggine, se avessi detto una stupidaggine 20 anni fa, quella poi spariva, diciamo, nel gorgo delle altre informazioni. Ora con i social, la rete, eccetera eccetera, non c'è appunto l'oblio di niente, e quindi riaffiorano tutte le nostre perle.
Nello stesso tempo c'è anche un metabolismo molto forte, nel senso, l'altro giorno per esempio le dichiarazioni, il tweet di Zingaretti su Barbara D'Urso ha fatto scalpore, adesso già si parla d'altro. A questo proposito, a metà marzo nel PD ci sarà un po' una resa dei conti, diciamo così, no? Non so se ha osservato da Nardella a De Caro le dichiarazioni di questa settimana. Dove dovrebbe andare il PD? Ad un congresso? A fare che cosa, secondo lei?
Ma mi verrebbero da fare battute un po' salaci, ma non mi sembra il caso. Dunque, il PD è un partito che ormai da tempo ha perso l'anima, nel senso che l'anima del PD è a quella del famoso Lingotto di Torino, era quella di Veltroni, del partito che voleva essere maggioritario, un partito che voleva rinnovarsi diventando, diciamo, una sorta di partito democratico americano all'italiana. È diventato invece una cozzaglia di cose, e l'altra gaffe di Zingaretti, vede, oggi parliamo di gaffe, quella dell'altro giorno in cui ha detto che, insomma, avrebbe tentato di rinnovare il Partito Comunista Italiano, è una gaffe e si fa molto presto a dire di tipo freudiano.
Freudiana, indubbiamente.
Perché sì, però guardi, è quello che continuiamo un po' a fare tutti quanti noi, a parlare del PD come, come dire, la prosecuzione, il rinnovamento, l'evoluzione del Partito Comunista, cosa che invece non è mai stato. Però nell'opinione pubblica italiana e anche tra gli elettori del PD c'è comunque questa, questo immaginario, questa rappresentazione del, di questo partito nel quadro politico italiano, è evidente che appunto siamo in mezzo al guado, perché non essendo questo, ma essendo, come dire, un assemblamento in cui ci sono, c'è dentro cose troppo divergenti, è evidente che poi a ogni scossone del sistema politico il PD ne risente più di altri. Non che gli altri siano messi meglio, no? Perché lasciamo stare i 5 Stelle, ma anche i partiti leaderistici non mi sembrano più rappresentativi. Lì gli scossoni non ci sono, perché decide tutto il capo, insomma. Però mi sembra che il PD ha questo mal di pancia, il 5 Stelle non ne parliamo nemmeno, anche la Lega ha fatto un'inversione a U non da poco, però appunto sono partiti senza anima che a ogni scossone del quadro politico, ed è indubbio che ci troviamo davanti a uno scossone del genere, ovviamente vanno ognuno al loro modo in difficoltà.
E infatti 5 Stelle, come dire, dopo le espulsioni dei senatori, dei deputati che hanno votato contro Mario Draghi, questo è il momento della rabbia degli esclusi, diciamo così, dai posti di sottosegretario. E in tutto questo però c'è l'ombra di Conte, che non c'è solo sull'Università degli Studi di Firenze, e se vuole mi dirà a che punto è la telenovelas sulla questione, però evidentemente, come dire, c'è questa domanda: arriva Conte il Movimento 5 Stelle?
Ma qui credo che Conte deciderà soltanto, come dire, a questi mal di pancia finiti, perché mi dica lei se andrebbe a mettere un ginepraio del genere in questo momento. Insomma, non mi sembra che Conte sia uno sprovveduto, non lo è mai stato e non lo è, e lo è ancora meno dopo 2 anni comunque di guida del governo. Bisogna un po' capire come si assisterà questo, bisognerà capire non soltanto come si assisterà il Movimento 5 Stelle, ma anche il PD, perché poi ovviamente ho omesso di dire, dandolo per scontato, che il mal di pancia del PD è dovuto a questa ipotesi zingarettiana di accordo strutturale col 5 Stelle, che d'altra parte procura speculari mal di pancia. Quindi quello che sembrava un'evoluzione naturale, cioè questo rapporto strutturale PD 5 Stelle, con la mossa del cavallo di Renzi, si può pensare quello che si vuole, ma è comunque una mossa riuscita, è stata rimessa in forte discussione, perché all'interno di tutti e due questi raggruppamenti è un'ipotesi che non viene digerita da tutti. Allora Conte, diciamo così, sta per ora un po' alla finestra e sta cercando di capire se questo possibile accordo, che bisognerebbe però che nascesse già dalle amministrative di Napoli, di Roma, di Torino, ora è fattibile o meno, o altrimenti, se questa cosa, insomma, va un po' a diluirsi, va un po' a perdersi, trovare altri elementi per questo, che questa azione che stanno cercando di far tutti per ora con poco successo, Renzi, Calenda, eccetera eccetera, di fare questo famoso partito, diciamo così, un po' più moderato di centro.
Conte arriva all'università.
Conte oggi ha una lezione all'università che sarà trasmessa in streaming alle 3:30, diciamo, perché comunque rientra all'università come dipendente, diciamo così, insomma, no? Poi credo che ho sentito dire, ma questo l'aveva sentito dire meglio di me dalla sua posizione, che vorrebbe prendere un anno sabbatico, diciamo, per chi non lo sa, noi professori universitari abbiamo la possibilità che io stupidamente non ho mai sfruttato, ma questo è un altro punto di vista, di prendere un anno, diciamo, di appunto sabbatico, di interruzione delle attività didattiche e delle altre attività istituzionali, per poter fare ricerca, per poter fare altre cose,
visitare altri atenei, ad esempio,
per visitare altri atenei, per fare visiting altrove, eccetera eccetera. Ho letto che lui vorrebbe far questo, probabilmente per motivi invece, diciamo, che hanno più a che vedere con questa evoluzione politica di cui abbiamo detto.
È chiaro. Professor Sorrentino, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a tutti voi.